La parola di Dio di questa domenica è quanto mai, diciamo, tosta, forte. Forse è una parola un po' desueta, un po' fuori tempo, fuori moda, no? Ma tutto passerà nel mondo tranne che la sua parola. E come vi dicevo nel nostro incontro poc'anzi, c'è quella frase, se non sbaglio, attribuita da Sant'Agostino, che è quanto mai vera, no? Nel caso che, assurdo, la Chiesa perdesse la dottrina, la troveremmo sempre nella Bibbia. La Bibbia non la possiamo stracciare, Non la possiamo stracciare. Quindi sarà sempre lì, messa come confronto, come paradigma, come criterio se stiamo camminando bene o stiamo camminando male. E lascio a voi le conclusioni, perché è inutile che chi vuol capir capisca. Vediamo la prima lettura, dove si dicono cose importantissime dal libro del Siracide, questo libro sapienziale, no? Dove c'è innanzitutto la stima, l'apprezzamento, la gioia di aver ricevuto dal Signore la sua legge, i suoi comandamenti, perché sono luce che esprimono la verità sulla nostra natura umana e gli orientamenti che dobbiamo avere se vogliamo vivere da uomini e non da bestie, no? Perché in seguito al peccato originale abbiamo una ferita della triplice concupiscenza che ci porta non a ciò che è bello, non a ciò che è buono, non a ciò che è giusto, ma a tutt'altro. E allora, pur avendo in noi l'intelligenza che ci dice ciò che è giusto, ciò che è vero, ciò che è sbagliato, la triplice concupiscenza ci tenta sempre di andare oltre quello che ci dice l'intelligenza e fare ciò che non è giusto. E poiché noi abbiamo una coscienza che ci rimprovera e che non vuole essere accusata, allora entra un processo di autogiustificazione con cui noi cerchiamo di giustificare tutto il male che facciamo, perché alla fine esso possa dire: ecco, questa non è un male, è un bene, no? E tutti i vari sofismi che ci sono. E c'era, non so se lo dicevo a voi poco fa, vi ho parlato di Padre Pio? No. Padre Pio si racconta che ebbe una volta un penitente che, mentre parlava, lo riempiva di ghiaccio, perché questo penitente esponeva i suoi peccati senza pentimento e mostrando in tutti i peccati che confessava una bellezza, un fascino particolare. E lui a un certo punto invocò il nome della Madonna, e quello, sempre che non era un penitente, era quello che lo è andato a inquietare. Ma il proprio del demonio, lo vediamo oggi in un modo unico, no? Il proprio del demonio è farti vedere bello, affascinante, profumato ciò che è disgustoso, puzzolente, brutto. Questo è proprio del demonio, no? Ma con chi riesce? Con chi riesce a far questo? Con coloro che non sono sinceri di cuore, con coloro che non cercano la verità, con coloro che giustificano, vogliono giustificare se stessi, e lui ha una grande presa, no? E allora passa tutto. Le cose più schifose, più abominevoli, che gridano vendetta, giustizia al cospetto di Dio, vengono fatte passare come cose belle, buone, no? Ma finché passa con il mondo pagano, ancora, perché il mondo pagano è pagano. Il problema è che ora sta passando nella Chiesa, no? Ci sono certi orientamenti pastorali che sono di apprezzamento e di accoglienza di ciò che non si può accogliere. Vi faccio un esempio, così mi potete capire senza che scendo negli altri vari particolari. Io personalmente mi sono incontrato con dei preti, che erano favorevoli ad accogliere l'adozione da parte di uomini gay di bambini in affidamento, in adozione. Cioè, vi ho detto tutto, no? Penso di avervi detto tutto. Se dei preti che celebrano la messa e continuano a celebrarla, no? Si interrogano, si chiedono, dicono, ma forse potrebbero, perché si vogliono bene, allora veramente il fumo di Satana, come diceva Paolo VI, non è entrato sotto le porte, ma sono state spalancate tutte le porte e tutte le finestre, no? Purtroppo questa è una realtà che non vi voglio portare per questo allo scoraggiamento, alla depressione, ma alla chiamata alla responsabilità, perché alla fine, no? Qui si tratta di andare in all'inferno o andare in paradiso, ce l'ha ricordato Gesù, no? E allora, ragazzi miei, se vogliamo andare in paradiso, svegliamoci e non lasciamoci trascinare da chi non ci vuol fare osservare i comandamenti di Dio. Che come ci dice la prima lettura, ci dice appunto che nessuno ha il permesso di peccare. Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. E io prete non posso dare a qualcuno il permesso di peccare. Se Dio non dà il permesso di peccare, posso io prete dare il permesso di peccare? Posso? No, non posso assolutamente dare il permesso di peccare. E nessun uomo c'ha questo permesso. E a tutti viene data la grazia, la forza di Dio per non peccare. Se Dio non desse la forza per non peccare, sarebbe il Dio meschino, cattivo. Oh, perché? Come? No, lui ci dà la forza per non peccare. Ma la forza per non peccare, però, prima di tutto devi desiderarla. Devi impegnarti, devi aprirti. E se tu non fai tutto questo, non è che il Signore ti dà la forza. Quando viene una persona che dice, padre, io sono veramente pentito dei miei peccati, voglio iniziare una vita cristiana, lo devi aiutare. Non è che il Signore ti dà la grazia, adesso quello perché si è convertito c'ha la forza. No, deve stare continuamente, deve aiutarlo, magari a pregare ogni giorno. Io dico sempre, se tu vuoi essere più forte, impegnati ad andare a messa ogni giorno, che trovi la forza di Gesù. Allora, se la persona ha capito da che cosa è stato strappato, si impegnerà per avere quella grazia. Vedete che il discorso che ha fatto Gesù è forte. Cosa vuol dire quando dice, se la tua mano ti è di scandalo, taglia? Vuol dire che ti devi impegnare. Cioè, qui stai rischiando l'inferno, gli sta dicendo Gesù. Oh, qua è una cosa seria. Una cosa seria, non banalizziamo le azioni, non banalizziamo i comportamenti. In ogni comportamento io mi gioco all'eternità. E Gesù ci dice, sta attento, no? Sta attento. E allora se ti accorgi che qualcosa non va, impegnati, sforzati. Perché oggi sembra proprio che tutto, c'è talmente tanta misericordia che le porte si aprono così, ma questo non è il Signore, come vi dicevo, lo dicevo a voi o ieri perché non ci ricordo più, no? La misericordia di Dio su coloro che lo temono, su coloro che lo amano, su coloro che lo invocano, su coloro che vogliono vivere nel suo amore. E la potenza e la forza della misericordia di Dio qual è? Che ci dà la grazia di non peccare, no? Ora, vedete quanto è stolto l'uomo che possa pensare che la misericordia di Dio mi raggiunga lasciandomi quello che sono, lasciandomi nella mia incapacità di vivere i 10 comandamenti, lasciandomi nella mia incapacità di vivere nell'amore. Sarebbe un Dio cattivo, no? E qui noi ci distinguiamo un po' con i protestanti, no? Oggi c'è un fascino, leggevo l'altro giorno in internet, pellegrinaggi a destra e a sinistra stanno organizzando, no? Sui passi di chi? Di Sant'Antonio, del mio fondatore? Sui passi di chi? Sui passi di Lutero, no? Ci sono i pellegrinaggi sui passi di Lutero, no? In prima si facevano pellegrinaggi sui passi dei santi, no? A me fino adesso so che per Lutero c'è stato un concilio che ha cercato di aggiustare le cose, che si chiama Concilio di Trento, e che ci ha rafforzato nella fede. Uno dei punti in cui ci distinguiamo dai protestanti è che per loro la misericordia di Dio ti raggiunge, tu fai il tuo atto di fede, resti disgraziato, poveraccio, fituso, come dicono in Sicilia, no? Però sei coperto dalla misericordia di Dio. Noi no, noi siamo cattolici. Che bello questo nome, ce lo siamo dimenticati. Noi siamo cattolici, no? E diceva Santa Teresa d'Avila, che tanto ha pregato per la conversione dei protestanti, diceva: io voglio morire figlia della Chiesa cattolica. No, la Chiesa cattolica, noi siamo cattolici. Noi crediamo che la misericordia di Dio ci raggiunge in Cristo e che cosa fa? Ci fa creature nuove. Ci fa creature nuove, nuove. E mantiene viva la nostra novità di vita attraverso l'Eucaristia. E anche qui c'è una distinzione fondamentale tra noi e i luterani. Oggi si parla di intercomunio, ma per avere una comunione insieme dobbiamo avere anche uno stesso senso della messa, no? Per loro la messa e l'altare è una mensa, c'è solo una dimensione conviviale di memoria di quello che è successo, ma non c'è la presenza reale. Io non lo faccio qui perché qui mi viene molto scomodo per la pancia che ho, ma dopo la consacrazione un sacerdote che non c'ha i miei problemi si inginocchia, perché c'è una presenza reale e non è un gesto simbolico così, no? E questo ci distingue da loro, non solo per la presenza reale, ma perché noi nell'Eucarestia partecipiamo, ciascuno di noi, all'Eucarestia nella nostra offerta al Padre, perché quella novità di vita che abbiamo ricevuto nel battesimo rimanga viva. E allora ci comunichiamo, cioè un Gesù vivo che viene a essere qui per me si unisce al Gesù vivo che ho io nel cuore e mi permette una vita santa lontana dal peccato, no? Ora voi vedete l'abominazione della desolazione che succede quando questo Gesù vivo che è qui viene in me e non trova Gesù vivo. Non trova Gesù vivo. Che ce fa? Che ce fa? C'è un grande santo, non un grande santo, un maestro spirituale dei primi secoli, non ricordo come si chiamasse, il quale diceva: fare la comunione e non essere in grazia di Dio. Ma quando è che perdi la grazia di Dio? Quando commetti peccato grave o quando vivi in una situazione di peccato grave. È chiaro che se il peccato non esiste, l'inferno non esiste, quello non esiste, tutti siamo in grazia di Dio. Anche questo è da 50 anni che viene predicata da una certa teologia, no? Accolta spudoratamente da tanti preti e purtroppo tanti vescovi, che tutti siamo in grazia di Dio, no? E allora la morte e la risurrezione, lasciamo bene, no? Allora, cosa diceva questo maestro spirituale? Diceva che fare la comunione senza essere in grazia di Dio, sapete a che cos'è? Lo so che vi farà schifo, ma è ancora peggio di quello che fa. È come se a un morto tu gli aprissi la bocca e gli infilassi il mangiare. Fatemi questa scena. Un morto che gli apri la bocca e gli infila il mangiare. Questo per capire che cos'è fare la comunione senza essere in grazia di Dio, no? Ma è appunto in questa unione con Lui, con questo Gesù vivo che io ho in me, che si incontra con questo Gesù vivo che mi viene donato nella comunione, che io poi ho la forza, ho la capacità di vivere all'altezza di quello che Gesù ci dice qui nel Vangelo. E vivere nel mondo che cosa? Vivere nel mondo quella sapienza che il mondo non conosce, no? Chi dice Paolo nella seconda lettura? Parliamo della sapienza di Dio che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Nessuno l'ha conosciuta. Siamo noi che abbiamo ricevuto questa sapienza, che è la sapienza del Vangelo, che è stoltezza per il mondo, stoltezza. Ieri, sapete perché lo so? Perché stamattina accendo la radio, come mentre mi lavo, c'è sempre il giornale radio, o uno, o due, o tre, lo becco, no? La prima notizia qual è? Chi ha vinto Sanremo, no? No? Chi ha vinto Sanremo? Si sono fermati lì, non so quanto, a parlare di Sanremo, no? Ora, io... di tutti quelli per cui Sanremo è qualcosa, non dico che è cattivo, lasciamo perdere quello che vogliono far passare anche attraverso Sanremo, ma voi si poteva andare a quella platea di Sanremo a parlare del Vangelo, secondo voi? Dell'umiltà del Cristo? No. Noi possediamo questa sapienza che il mondo non ha, perché non ha conosciuto Dio. Ma, dice ancora Paolo, qualcosa di stupendo, Paolo dice, a noi le ha rivelate Dio per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Le profondità di Dio sono fatte conoscere a me, a ciascuno di noi. E allora voi se leggete la vita dei santi, dei mistici, a un certo punto trovate sempre, no? Che si arriva a quello che San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila chiamano la comunicazione dei segreti. Attenti, non parliamo dei segreti di Medjugorje, non parliamo dei segreti di Fatima, no, non sono quei segreti. Sono dei segreti dell'amore di Dio, che Dio rivela alle sue anime più semplici, anche ai bambini rivela alle volte questi segreti che il mondo non conosce. Certe persone anziane, certe persone che vivono situazioni del mondo che per il mondo non valgono un tubo, eppure ricevono questi segreti. A ciascuno di noi lo Spirito vuole rivelare i segreti dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma sono segreti che possono essere comunicati solo a chi, come Gesù ci ha invitato, ha un cuore semplice, un cuore puro, un cuore da bambino. E allora, ecco, chiediamo al Signore in questa Eucaristia proprio questo. Chiediamo di innamorarci della bellezza, della santità, innamorarci di Lui, innamorarci dei comandamenti, di tutte le cose belle che Lui ha fatto, no? Perché possiamo ciascuno di noi crescere nel discernimento. Sapete come si cresce nel discernimento? Discernimento che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché oggi viene presentato un discernimento, quando parlano di discernimento oggi, attenzione, non è il discernimento che fino adesso si è parlato. Discernimento vuol dire capire la volontà di Dio in questo momento per me. Ciò che è migliore per me davanti a Dio, questo è il discernimento. Oggi vuol dire tutta un'altra cosa. Quando voi leggete anche in documenti, facciamo discernimento. Oggi non vuol dire scoprire cosa il Signore vuole da me ora in questo momento, no? Ma vuol dire come io sono sincero in questo momento, nella mia, tutto soggettivo, tutto opinionale, tutto, non è quello, no? Ma come si diventa persone di vero discernimento? Cioè persone che capiscono, questo è giusto, questo è sbagliato. Questo va bene, questo no. Con il ragionamento, all'inizio bisogna leggere il Catechismo, bisogna leggere il Vangelo, però non è che quello ti dà, è la vicinanza con Gesù, è l'amore con Gesù, è lo stare con Gesù. Quando tu stai con una persona, che cosa succede? Se tu leggi tutti i giorni La Repubblica, dopo un anno tu ragioni come quello della Repubblica. Se tu leggi quell'altro giornale, alla fine di un anno, due, la pensi e ragioni come quel giornale, no? Se stai con Gesù, non un anno, due anni, tre anni, ma cammini con Gesù, alla fine tu la pensi come Lui, cioè i suoi pensieri diventano i tuoi e il discernimento non è più faticoso. Senti subito un profumo, qui per Gesù va bene, questo per Gesù non va bene. A fiuto capisci che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E chiediamo questa grazia alla Madonna, che possiamo crescere nell'amore del suo Figlio per saper sempre più distinguere il meglio, distinguere ciò che è bene da ciò che è male, da ciò che è peccato e da ciò che invece non è peccato. Perché? Perché c'è di mezzo la mia salvezza eterna, come ci ha ricordato Gesù. Non è uno scherzo. E io non voglio giocarmi la vita, voglio spenderla nell'amore del Signore. Amen. Thank you.